Quando la musica rock incontra quella di Monteverdi, il tutto ad opera del nostro ospite di oggi. Si tratta del musicista, compositore romano Massimiliano Toni. Buongiorno Massimiliano, ben trovato a Rete 2.
Buongiorno Claudio, grazie e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Noi ci conosciamo ormai da tanti anni, quindi ci diamo del tu. E beh, insomma, cominciamo proprio dalla tua carriera, dal tuo percorso musicale, che dopo naturalmente andiamo nello specifico di questa particolare commistione di cui abbiamo assaggiato una traccia. Tu hai mosso i primi passi nel mondo della musica dedicandoti all'inizio al repertorio folk, al rock, beh, quello si sente naturalmente, al pop, per poi passare in seguito agli studi di organo, di composizione organistica e poi appunto la virata verso la musica cosiddetta antica. Ci racconti un po' del tuo percorso, di questo passaggio?
Beh, tu hai detto moltissimo. Io sinceramente nel percorso vedo una grande continuità, cioè nel senso che all'inizio ho imparato così da un maestrino, diciamo, le canzoni, e poi dopo ovviamente come tutti ci si perfeziona, la musica bisogna studiarla e quindi si studia la musica classica, ma l'organo alla fine sono stato molto fortunato perché è stata una mia grandissima passione. E naturalmente l'organo, nonostante con il pianoforte si affronti moltissimo repertorio, però tu sai che l'organo ha un repertorio vastissimo, cioè il programma di organo anche nel vecchio ordinamento è molto vasto, e quindi il passaggio alla musica antica mi è sembrato naturalissimo. In più nella nostra classe di organo c'era Alessandro De Marchi, la classe di organo di Roma del maestro Celeghine, quindi Alessandro De Marchi, che tu conoscerai,
certo.
Quindi lui lavorava già nella musica antica, aveva studiato con Jesper Christensen, lavorava già con René Jacobs, e quindi ho un po' seguito le sue orme, mi sono appassionato 10 anni a Basilea e poi tutto il resto. Quindi,
certo,
diciamo, tu l'hai descritto benissimo, meglio di me, ma è un flusso così, che è stato molto naturale, ecco.
Naturalmente. Quando si parla di musica antica, no, è sempre bene definire i termini che si usano nella musica, no? Perché naturalmente sono spesso molto generici. Quando si parla di musica classica, spesso ci mettiamo dentro appunto Monteverdi e magari anche Schoenberg, no? Nello stesso insieme, no? Quindi, se tu dovessi spiegare a un ascoltatore che non ha ben chiaro questo termine, come potresti descriverlo?
È una domanda, mi fai una domanda molto difficile. Musica antica. Vorrei dare una risposta personale. Secondo me, per musica antica si intende un repertorio che attraverso la riscoperta filologica, sia organologica per quanto riguarda gli strumenti che filologica per quanto riguarda le fonti, la cui esecuzione di questo repertorio è stata notevolmente modificata da queste scoperte nel secolo scorso. E quindi, mentre prima la musica antica arrivava fino a, non so, alla nascita di Mozart o alla morte di Bach nel 1750, quella di Handel nel 1759, adesso quando si esegue, non so, la Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvorak con gli strumenti originali, in fondo si potrebbe anche parlare di musica antica, e quindi in quel flusso. Non so se ho risposto alla tua domanda.
Certamente, certamente. Spesso siamo abituati a sentire, quando si parla di musica antica, termini come esecuzioni storicamente informate, strumenti originali del periodo, no, eccetera. Però secondo te è possibile, con le orecchie nostre del 2025, che hanno assorbito una quantità di musica enorme, diciamo postuma, rispetto alla musica cosiddetta antica, appunto, è possibile davvero eseguire delle, diciamo, rendere un'esecuzione che sia veramente come quella dei periodi a cui facciamo riferimento, nonostante questa nostra esperienza e un orecchio completamente modificato?
Naturalmente non possiamo saperlo, perché non abbiamo non abbiamo le registrazioni del periodo, ma questa non è una risposta spiritosa, cioè nel senso mi piacerebbe veramente avere le registrazioni del periodo. Tu immagina così per inciso molto brevemente la storia del jazz o solamente una parte della storia del jazz con le fonti, cioè non so, Real Book, vari, eccetera, senza registrazioni discografiche. Noi avremmo una visione, ma parzialissima, diciamo, di quello che è veramente successo. Tornando di nuovo alla domanda, la risposta secondo me è no. Cioè, ma non no perché non cerchiamo di farlo. Quello che dobbiamo cercare di fare, secondo me, è acquisire la massima conoscenza possibile, sia storica, ma anche del contesto culturale e anche pratico dal punto di vista dell'esecuzione in cui è stato composto il brano che vogliamo affrontare, il periodo storico e poi ovviamente, siccome leggiamo una partitura, dobbiamo lasciar passare del tempo in maniera che tutte queste informazioni si depositino dentro di noi e poi ovviamente dare una interpretazione. È chiaro che l'uso di strumenti del periodo è fondamentale, diciamo, per avere una esecuzione che dal punto di vista timbrico e anche del fraseggio si avvicini di più. Non vorrei parlare troppo, ma ti faccio un esempio. Non so, ad un certo punto si pensava che nell'ultimo periodo di Beethoven, diciamo, nona sinfonia, ottava sinfonia, Missa Solemnis, eccetera, a causa della sua sordità, l'organico, fo l'orchestrazione fosse squilibrata. Mentre invece abbiamo poi scoperto che usando ottoni del periodo e fiati del periodo, l'orchestrazione di Beethoven, nonostante la sordità, era perfettamente equilibrata. Quindi ecco, questo può essere un esempio.
Stiamo ascoltando della musica live da Orfeo 2.0, baroque opera, fresco della prima italiana, avvenuta il 19 di giugno di quest'anno al Monteverdi Festival di Cremona, tutto ad opera di Massimiliano Toni, nostro ospite della puntata di oggi di Incontri d'Estate. Quindi entriamo un pochino più, Massimiliano, nel vivo di questo lavoro, no? Quindi ti chiedo appunto quale sia la necessità, ma soprattutto l'idea che ci sta dietro nel comporre un Orfeo di Monteverdi in questa chiave rock o rock progressive.
Sì, l'idea in realtà è nata per gioco, avendo io partecipato a moltissime produzioni di Orfeo in forma tradizionale, la necessità è stata quella di amplificare in qualche modo, attraverso tutta la musica che è dentro di me, l'emozione che l'Orfeo di Monteverdi mi sta dando da moltissimi anni, da decenni, diciamo. E quindi la sfida è stata quella, sì, di intervenire moltissimo sulla musica dell'Orfeo, ma di mantenere le linee melodiche del canto di Monteverdi originali intatte, e quindi il solfeggio e le melodie di Monteverdi, nonostante l'arrangiamento così particolare come abbiamo sentito, sono state mantenute. Questa è stata una grande sfida, perché naturalmente la musica di Monteverdi è da un lato è molto difficile così da riarrangiare, ma dall'altro è molto antica, l'Orfeo del 1607, quindi ha uno stile, adesso non vorrei entrare troppo nel dettaglio, tu sei musicista, lo sai, ma è uno stile modale, e quindi è uno stile più antico, diciamo, dello stile che usa Vivaldi, ecco, e questo lo avvicina molto al blues, per esempio, alla musica folk, e quindi questo è stato anche questo che mi ha dato la scintilla per questa operazione, per questa pazzia.
Prima parlavamo, Massimiliano Toni, di filologia, no? Appunto, e qual è il legame di un lavoro di questo tipo con la cosiddetta filologia, se questo legame esiste ancora?
Come dicevo prima, per me è una amplificazione di quello che sento, e quello che sento nella musica di Monteverdi, le emozioni che mi dà sono filtrate attraverso le mie conoscenze filologiche. Faccio un esempio: il primo brano che hai mandato era il coro Lasciate i Monti, no? E questo, è, come abbiamo sentito, è uno stile un po' salsa, un po', ecco, centroamericano, così. In realtà in questo coro, secondo me, c'è un'armonia che nelle esecuzioni tradizionali, normali, insomma, con strumenti normali, non rock come la mia, viene tralasciato. Ecco, questo accordo secondo me ci deve essere, e questo accordo ha fatto sì, siccome è una trasposizione modale e non tonale, mi ha dato l'ispirazione, per esempio, per comporre l'arrangiamento di Lasciate i Monti in questo stile. Ora, è un legame un po' alla lontana, ma come dicevo, tutto in realtà si basa sulle mie conoscenze filologiche, diciamo, che, e poi viene amplificato. A me piace mescolare gli stili, e quindi viene amplificato attraverso l'arrangiamento. Secondo brano, La grande scena della Messaggera, cantata da Francesca Lombardi Mazzulli, dove appunto Silvia descrive a Orfeo come è morta Euridice. Ecco, tutto questo grande pedale di re minore in un fiorito prato, così, mi ha portato, che Monteverdi scrive, mi ha portato a elaborare una linea del basso, così, diciamo, progressive, degli accordi che cambiano su una linea melodica che praticamente non esiste, una specie di canto gregoriano. Quindi, ecco, il legame potrebbe essere questo. Naturalmente l'ispirazione viene come viene, caro Claudio, e quindi è una cosa anche che che non controlliamo tanto da un punto di vista
Eh certo, per
razionale.
fortuna, no? Dico io. Un'altra cosa che mi
Infatti.
interessa molto, no? Hai parlato poco fa di Francesca Lombardi Mazzulli e quindi una voce, diciamo così, lirica per intenderci, no? E quindi ti chiedo con quale criterio tu abbia scelto i cantanti e ti chiedo anche se hai mai pensato invece di usare delle voci diverse da queste all'interno di questa Orfeo 2.0.
Sì, parto dalla fine, ho pensato di usare anche delle voci diverse perché il canto lirico, diciamo per definirlo in maniera abbastanza generica, ma insomma per differenziarlo da un canto più pop, è un canto nel quale il cantante è chiamato ad amplificare la voce con il proprio corpo. E quindi il sostegno, l'appoggio, così rendono alcune volte il discorso musicale un po' pesante rispetto a quello di cui avevo bisogno io. Ma l'Orfeo è però un'opera abbastanza difficile, soprattutto la parte di Orfeo, c'è cioè un'aria possente spirito con delle colorature molto, molto, molto difficili, molto espressive, molto veloci, eccetera. E quindi la mia scelta è caduta su amici, cantanti, bravi, che avessero una mente aperta come la mia e che hanno appunto amato questo esperimento fin dall'inizio. Naturalmente tutto è amplificato, ma avevano anche una certa esperienza a cantare con il microfono, ma la risposta è stata cantanti che conoscessero a fondo, almeno quanto me, la partitura dell'Orfeo nello specifico e la musica di Monteverdi in generale.
C'è anche qualche vena di punk, oserei dire, Massimiliano Toni, no? In questo Orfeo 2.0. Ti voglio chiedere una cosa a proposito del pubblico. Lo dicevamo prima, no? Che voi avete rappresentato come prima italiana lo scorso 19 giugno l'Orfeo 2.0 Barocco Opera al Monteverdi Festival di Cremona. Qual è il tipo di pubblico che può fruire di una musica, di un'operazione di questo tipo? E soprattutto, secondo te, è possibile che i giovani attraverso questa rielaborazione possano avvicinarsi con più facilità all'Orfeo di Monteverdi, ma non solo, anche altre partiture del genere. Pronto, pronto? Abbiamo perso Massimiliano Toni, adesso cerchiamo di recuperare prontamente la linea, vediamo se ce la facciamo. Pronto?
Sì,
Ecco, ci
eccomi,
siamo,
eccomi.
e ci siamo, è caduta la linea. Allora ti riformulo la domanda, no? Dicevamo appunto una chiave quasi punk in questo ascolto di cui abbiamo appena fruito dell'Orfeo 2.0. Ti chiedevo appunto, secondo te, se un pubblico gi di giovani possa avvicinarsi con maggiore facilità a una partitura con questo genere di elaborazioni, non solo l'Orfeo, ma anche partiture di questo tipo.
Secondo me sì. Io credo che un pubblico più giovane attraverso questo arrangiamento e la strumentazione riesca ad apprezzare delle melodie appunto scritte da Monteverdi così tanti anni fa, più di 450 anni
Sì.
fa, e un repertorio al quale probabilmente appunto nella vita non si avvicinerebbe mai, tranne qualche eccezione naturalmente. Quindi secondo me l'idea è anche quella, sì, appunto, di diffusione di questo repertorio attraverso un arrangiamento del genere.
Certo.
E, come dicevo prima, rimanendo le melodie originali, diciamo, si apprezza anche allo stesso tempo gli amanti di Monteverdi, a cui non piace l'arrangiamento, però potranno comunque riconoscere che le melodie di Monteverdi, del recitar cantando, che è uno degli stili uno dei raggiungimenti più alti, diciamo, della storia della musica occidentale, non sono stati cambiati.
Certamente, certamente. E senti, quali potrebbero essere le prossime tappe per Orfeo 2.0? Magari una produzione teatrale, una registrazione, a meno che ci sia già, ecco.
Ecco, io il progetto attraverso la lungimiranza di Werner Erhard dell'Arte del Mondo è stato prodotto nel 2017 in Germania, e questa, come tu hai sottolineato, poi ha fatto il Festival di Innsbruck, eccetera. Come hai sottolineato, era la prima italiana, però non è stato registrato ancora e la registrazione io la vorrei fare in studio, quindi le tappe dovrebbero essere incontrare una produzione che possa promuovere un tour, eventualmente anche in scena come un'opera normale, come un musical, e poi registrarlo. Devo dire che moltissime persone dopo le rappresentazioni, dopo i concerti, mi chiedono: c'è una registrazione, c'è un video, eccetera, e la mia
L'immagine.
risposta è appunto no, perché nonostante la qualità delle registrazioni live, è un lavoro al quale che vorrei registrare in studio.
Certo. E quindi noi qui all'RT2 ce lo godiamo, diciamo così, un po' in anteprima, tranne per tutti quelli che l'hanno potuto gustare dal vivo.
Vi ricorda boschi ombrosi dei miei lunghi aspri tormenti, quando i sassi ai miei lamenti rispondea fatti pietosi. Vi ricorda boschi ombrosi, vi ricorda boschi ombrosi. Dite allora non vi sembrai, dite allora non vi sembrai più di ogni altro sconsolato, or fortuna stil cambiato e da volte in feste e guai. Dite allora non vi sembrai più di ogni altro sconsolato. Sol per te, bell'Euridice, sol per te, bell'Euridice, benedico il mio tormento, dopo il duol ve più contento, dopo il mal ve più felice, sol per te, bell'Euridice.
Massimiliano Toni, siamo giunti quasi in conclusione del nostro incontro e ti voglio chiedere, lasciando un po' Orfeo 2.0, se realizzi e ti dedichi anche a lavori, diciamo così, più tradizionali di questo.
Beh, diciamo che adesso, proprio dopo l'Orfeo, sono andato in Germania per un progetto indo-tedesco che si chiama Indian Swan Lake. È un arrangiamento appunto del Lago dei Cigni di Tchaikovsky con la musica indiana, un balletto, e questo è stato scritto per orchestra tradizionale. Sono stato molto contento, ho avuto appunto varie rappresentazioni, tra cui l'ultima ha chiuso il festival di Potsdam, il Sanssouci Musikfestspiele, e si sta organizzando un tour in India per l'anno prossimo. Ho in programma di trasformare in un brano per orchestra gli intermezzi che ho scritto l'anno scorso per l'Adriano in Siria, sempre per Potsdam di Graun, sì. E poi sì, faccio anche delle cose tradizionali, non so, il mio spettacolo Nemici d'amore, mio e di Deda Cristina Colonna, Nemici d'amore, dopo Varallosesia, Barcellona, Cremona e Roma, sarà ospite del Festival della Valletta a Malta a gennaio prossimo. E quello è un liuto, clavicembalo, canto, un repertorio tradizionale, nonostante qui e là abbia, diciamo, condito con qualche piccolo arrangiamento. Diciamo che la mia mano un po' qui e là si sente, ma si tratta di un repertorio tradizionale, quindi sì, faccio anche delle altre cose, mi piace molto e coltivo parallelamente vari generi musicali.
Massimiliano Toni, prima di lasciarci andare a un ultimo ascolto da Orfeo 2.0, ci puoi dare un riferimento internet dove poter trovare materiale sulla tua e sulla vostra attività?
Sì, il sito laterzapratica.com, per quanto riguarda l'Orfeo, avrà un video di 7-8 minuti proprio realizzato, che abbiamo caricato da poco, sì. Realizzato proprio per il concerto di Cremona, e lì ci sono tutti i nostri progetti, miei, di Deda Cristina Colonna, di Francesco Gonzales, della nostra associazione.
Certo, quindi la terza pratica con due T,
pratica, esatto, si chiama pratica perché è una coincidenza, in sì. Realtà è una citazione da Monteverdi, dalla risposta del fratello di Monteverdi all'Artusi, che lo criticava e diceva: no, ma lei non ha capito, perché Claudio Monteverdi usa la seconda pratica, certo. E quindi la musica è più espressiva. Noi molto immodestamente abbiamo fatto la terza pratica.
Grazie a Massimiliano Toni, buone cose, buona musica e buona estate. Alla prossima.
Grazie Claudio, grazie a tutti.
Felice il giorno, mio ben, che pria ti vivi. più felice l'ora che per te sospirai. Poi al mio sospirar tu sospirasti. Cerco oggi mi fa
Televisione Svizzera, Rete 2.